L'ultima causa è quella invece della secchezza vaginale da carenza di estrogeni. Questo è molto importante, in particolare nelle donne che sono in amenorrea da tempo, non da un mese, perché magari sono a dieta. Nelle donne nella dieta non corretta e sono dimagrite molto, quindi hanno la cosiddetta amenorrea ipotalamica in puerperio, ma soprattutto dopo la menopausa. Ecco che allora valutare anche il pH vaginale. Il pH mi dice qual è il livello di estrogeni e qual è il grado di acidità della vagina, perché se io ho un pH che si alza, l'ecosistema cambia e diventa estremamente vulnerabile all'invasione delle Escherichia coli da parte dell'intestino, e a quel punto, una volta che è andato in vagina, rapidamente mi arriva in vescica. Quindi alle signore in ascolto che sono già in menopausa, ricordarsi che rimettere a posto il livello di estrogeni in vagina con una terapia solo locale, che non fa nulla dal punto di vista della salute generale, può essere benissimo monitorato dal nostro medico di famiglia, ci consente di togliere una causa importantissima di cistiti recidivanti, che è appunto la carenza di estrogeni, che si ripercuote sia sull'ecosistema vaginale sia sulla vulnerabilità dei tessuti vescicali alle aggressioni del coli.
Ascolti, arrivo un messaggio da Maria Grazia, e glielo leggo per così com'è. Allora, a 25 anni ho sofferto di cistite cronica, ho fatto delle sedute dal piano terapeuta e dopo una forte puzza delle urine sono guarita. Ora ho 55 anni e sto bene. Cosa può significare, cosa possiamo spiegare su questo SMS?
Ma possiamo dire che esistono persone, i terapeuti, che hanno delle particolari capacità di ridurre l'infiammazione nei tessuti. Uno può dire stregoneria, no, i tedeschi, che sono dei pragmatici, hanno addirittura degli esami per le persone e dei test proprio per valutare se effettivamente queste persone abbiano queste capacità guaritrici, e se le persone superano questi esami, il sistema sanitario nazionale tedesco rimborsa alla paziente la visita e il pagamento dietro presentazione della fattura della ricevuta, perché ritengono che effettivamente ci siano persone che hanno questa capacità di guarire, in particolare le situazioni di tipo infiammatorio. Ecco che allora è possibile che questa signora abbia avuto appunto un'infezione da Escherichia coli, magari una giovane età, associata o meno ai rapporti, e che abbia trovato un professionista con questa capacità, corretto, capace di usare bene queste energie particolari, e le ha usate per il bene della signora, che adesso poi per, mi pare capire, 25 anni o 30 è stata benissimo. Io ho un grande rispetto per le diverse vie con cui noi possiamo aiutare i nostri pazienti. Per esempio, pazienti che mi dicono: lei cosa pensa della medicina cinese? Dico: signora, lei ha fatto l'agopuntura? Sì. Si è trovata bene e ne ha avuto dei miglioramenti? Bene, continui. Cioè, io sono una pragmatica, ritengo che non esista solo la medicina occidentale, anche se personalmente sono un medico formato alla medicina occidentale, ma ho le antenne aperte anche verso altre modalità. L'importante è che siano fatte da persone competenti, impeccabili dal punto di vista del comportamento, rispettose, e a quel punto, se il paziente o la paziente ne trae beneficio, ben venga, perché alla fine l'obiettivo ultimo di tutti quelli che curano è che il paziente stia meglio.
Buona risposta. Ascolti, lei ha accennato alle cistiti e alla stipsi durante l'infanzia. È frequente, che suggerimenti possiamo dare in questo caso alla mamma in questo caso?
Guardi, è una domanda, ha fatto bene a riprendere questo punto, perché purtroppo è spesso trascurato il fatto che la stitichezza può avere tre grandi cause. La stitichezza può essere propulsiva, ossia il bambino, l'adulto, ha un rallentamento della progressione del materiale prima digerito, che poi diventa materiale fecale, lungo il colon. Oppure può avere una stipsi ostruttiva. In altre parole, le feci arrivano in tempo normale alla fase finale, quindi all'ampolla rettale, ma noi abbiamo un ipertono del muscolo che circonda anche l'ano, oltre che la vagina e l'uretra, che può essere rinforzato da un cosiddetto anismo, da uno spasmo particolare dello sfintere anale, e questo crea la stipsi ostruttiva, come dice la parola medesima. Le feci arrivano lì, ma poi il muscolo non si rilassa in maniera adeguata, e ci sono persone che evacuano una volta alla settimana o anche meno. con conseguenze importanti, perché queste feci che stagnano lì mi danno un'infiammazione di parete, ecco di nuovo la violazione delle barriere, il passaggio di germi, di nuovo possiamo avere le cistiti anche nell'infanzia. Ma il punto qual è? Che in questo caso, e poi abbiamo la terza forma che è mista, ossia può essere sia di tipo propulsivo che di tipo ostruttivo, quindi espulsivo. Qual è il punto? Che ogni pediatra di fronte a una stipsi dovrebbe valutare se il bambino o la bambina hanno un ipertono del muscolo. Lo si capisce anche dall'esterno, poi quando si chiede al bambino di spingere, si vede se il bambino spinge in maniera corretta, ossia vediamo il muscolo, il piano del pavimento pelvico che viene verso di noi, o se ha quella che viene chiamata l'inversione del comando. Questa è anche una valutazione che faccio a tutte le età naturalmente, anche senza toccare il paziente. Poi il paziente è sul lettino e chiede: signora, spinga. E noi possiamo vedere che la signora non fa nulla, nel senso che poveretta pensa di spingere ma non riesce a comandare il muscolo, oppure spinge correttamente, benissimo, siamo tutti contenti, vediamo il muscolo e il piano del pavimento pelvico che esce verso l'esterno e l'orifizio anale, quindi, che gentilmente si dilata, e lo stesso anche quello della vagina. Di conversa possiamo avere l'inversione del comando, ossia la persona spinge ma in realtà tira verso l'interno. Questa è un'indicazione elettiva al biofeedback, che è la tecnica di cui parlavo prima, che serve a insegnare alla persona a rilassare il muscolo. Mi dice: mamma mia, ma nei bambini come lo fa? Lo si fa, deve essere naturalmente una fisioterapista specializzata nel biofeedback pediatrico, si utilizzano delle sondine piccole che vengono inserite nell'ano e che aiutano il bambino a imparare a spingere correttamente. Nel momento in cui il bimbo e la bambina impara a rilassare il muscolo e a spingere correttamente, noi abbiamo risolto una causa fondamentale di stipsi ostruttiva o espulsiva, come vogliamo dire, ma anche un fattore predisponente per le infiammazioni di tipo infettivo della vagina e della vescica. Non solo, ma nel momento in cui noi abbiamo stipsi ostruttive abbiamo un fattore predisponente molto importante per le emorroidi e le ragadi. Allora, quando uno ha le emorroidi cosa succede? Che siccome il muscolo dell'ano che circonda l'ano e del pavimento pelvico resta contratto e non si distende per acconsentire, come una porta a doppio battente, per capirci, l'uscita delle feci, e resta contratto, la persona continua a spingere, spinge fuori il plesso emorroidario interno. L'emorroide è la fuoriuscita di un sistema, di un gruppo di vasi, appunto le emorroidi, che normalmente sono all'interno dello sfintere. Allora non basta operarle nel senso di tagliarle e tirarle via, bisogna valutare se c'è un ipertono e che la signora o il signore facciano una fisioterapia appropriata, con sonda in questo caso anale, per distendere, per imparare a comandare in maniera appropriata questo muscolo e distendere in maniera da non avere poi le emorroidi recidive o le ragadi recidive. È anche buona regola mantenere morbide le feci, e questo si può fare sia con dei lassativi di massa, che aumentano quindi la massa fecale ma non irritano la parete, perché ho detto usare gli irritanti come lassativi va ad aumentarmi il rischio di violazione delle barriere, mentre quelli di massa aumentano solo la massa. L'altra cosa è fare delle perettine, per esempio una pietra molto semplice, non costa nulla, 250 cc di acqua, quindi una peretta di quelle di gomma che trovate in tutte le farmacie, questo vale per l'adulto, naturalmente per il bambino la quantità è inferiore, di camomilla, mettiamo due bustine di camomilla, quando è tiepida, mi raccomando, tiepida e non scottarsi, si aggiungono due cucchiai di olio emulsionati con una forchetta, in modo da fare le bollicine piccine, ed ecco che uno ha una peretta medicata a costo zero che può aiutare a tenere morbide le feci del tratto terminale e quindi evitare anche il traumatismo che la fece troppo dura e scivale proprio vanno a creare sulla parete della mucosa. Quindi abbiamo parlato un pochino anche del compartimento posteriore, di cui però è importante conoscere questi aspetti, perché sennò poi, se noi non agiamo qui, raccogliamo a valle continuamente vaginite e cistiti.
Ma lei ha citato prima quello che può fare il pediatra nei bambini con questa difficoltà, sia propulsiva che nella stipsi propulsiva e ostruttiva, ma le risulta che il pediatra faccia queste valutazioni in genere?
Alcuni pediatri lo fanno, alcuni pediatri molto preparati. Diciamo che oggi c'è una crescente attenzione a questo aspetto. Comunque è sempre importante che anche i genitori conoscano questi aspetti, perché poi certamente se noi ci riferiamo a uno specialista, un pediatra che abbia una specializzazione ulteriore magari in proctologia, certamente è un pediatra molto competente anche su queste aree. Ma direi che oggi l'attenzione alla stipsi, non più semplicemente come una cosa da lassativi sempre più forti, ma distinguerla se è propulsiva, ostruttiva o mista, valutare il pavimento pellico e se c'è una componente ostruttiva, imparare a rilassarlo, perché è chiaro che poi le cose vanno sempre peggio.
Certo.
È perché poi abbiamo l'irritazione, l'infiammazione, le ragadi, le emorroidi, il bambino ha male sempre più quando defeca, quindi tende a inibire il riflesso della defecazione, questo diventa un dramma.
Certo.
Quindi attenzione anche a questo aspetto di prevenzione, quindi diagnosi e cura.
Un'ultimissima domanda. Alcune signore soffrono, donne, di bartolinite. La bartolinite può essere causa di cistite ricorrente?
Molto meno, può esserlo, nel senso che abbiamo un'infezione molto importante, soprattutto la bartolinite di tipo asessuale, quindi che diventa una raccolta di pus,
sì.
Però in generale diciamo che le cistite associate a bartolinite sono molto molto rare, mentre la cistite ricorrente è molto frequente nella popolazione, parliamo di un 12-15% della popolazione, e vi ricordo che nel 61% dei casi la cistite ricorrente è associata al dolore alla penetrazione, dolore all'inizio della penetrazione, alla cosiddetta dispareunia introitale, e spesso incomodità poi con una patologia temibile, perché tende a cronicizzare e a darsi ai grossi problemi di dolore, che è la vestibolite vulvare. Quindi una diagnosi accurata è non solo una diagnosi di quello che sta succedendo ora, ossia la signora viene perché ha una cistite o perché ha dolore ai rapporti e ha una vestibolite, ma io devo fare una diagnosi accurata dei fattori, ripeto, predisponenti, precipitanti di mantenimento, perché se solo faccio questo posso rompere il circolo della recidività, altrimenti questa povera donna continuerà a tornare con queste cistiti che le devastano la vita e naturalmente devastano anche l'intimità, perché poi chiaramente
certo.
Uno se vede che nel 60% dei casi è associato al rapporto, alla fine poi se non è un masochista lì è vita.
Bene.